Allora riprendiamo i nostri lavori. Sono con noi come da programma il professor Enzo Pace e il dottor Pietro De Perini. Il professor Pace insegna sociologia delle religioni e religioni e società nel corso di laurea in scienze sociologiche e nel corso di laurea in istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova. È da sempre membro del comitato tecnico scientifico del Centro Diritti Umani, quindi insomma siamo in casa. Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e gli do senz'altro la parola. Grazie.
Bene, buonasera. Il ragionamento che volevo fare ad alta voce assieme a voi toccherà questi quattro punti. Capire perché nel 2008 la Comunità Europea aveva ormai dichiarato l'anno dedicato al dialogo interculturale. Quindi la domanda è: perché la Comunità Europea si interessa a questo tema? E la domanda è ancora più intrigante: perché quando si parla di dialogo interculturale tutti noi comprendiamo che si fa esplicito riferimento anche al dialogo interreligioso? Quindi la domanda è ancora più intrigante: perché una istituzione come la Comunità Europea si interessa al dialogo interreligioso, che vedremo è qualcosa che esce dalle sacrestie e entra nelle aule del Parlamento Europeo. Perché? Terza cosa, terzo punto, chiedere se per caso questa tematica del dialogo interculturale e interreligioso non abbia a che fare con il punto critico raggiunto nelle politiche europee per quanto riguarda la costruzione di una cittadinanza inclusiva che appunto riesca ad includere, che riesca a tenere assieme i diritti individuali del cittadino, quelli di tradizione liberale, con i diritti culturali delle comunità diversamente abili in termini culturali e religiosi. Quindi se dietro questa questione del dialogo interreligioso e culturale non ci sia una questione irrisolta di come la Comunità Europea affronta le politiche lato senso di integrazione. Ma vedrete che anche questa parola la metteremo un po' in discussione, perché non è così pacifica. E ultimo punto: cosa c'entrano le città? Perché le città nell'immaginario politico, culturale, sia diciamo nei ceti politici più sensibili, sia nei movimenti della società civile, la città è un luogo dove si immagina che sia più fattibile, sia più praticabile questo tipo di dialogo. E ovviamente dentro la città, dentro questo immaginario chiamato città, ci sono tutti i soggetti della società civile che nella città agiscono, no? Quindi le scuole, le associazioni, i gruppi di volontariato e così via. Questi sono i quattro punti. Allora, cominciamo rapidamente con il primo. Il 2008, come appunto sapete, viene dichiarato l'anno del dialogo interculturale e interreligioso. Noi, probabilmente vi è stato anche raccontato, il Centro di Diritti Umani ha fatto una specifica ricerca su questo tema. Può essere interessante per capire come mai la Comunità Europea decide di scegliere questo anno come anno dedicato al tema del dialogo, tenere conto di due fatti che sempre in quegli anni, il 2008, dei gruppi diciamo non istituzionali, quindi di organismi non governativi, si trovano in due posti diversi in Europa, uno a Berlino e l'altro a Montserrat, per elaborare dei documenti che vanno nella direzione di questo programma del dialogo interreligioso proclamato dalla comunità europea. Uno è la dichiarazione di Berlino sul dialogo interreligioso, che è stato elaborato da un'organizzazione non governativa che si chiama il Consiglio Europeo dei Leader Religiosi per la Pace. Dietro questa sigla ovviamente ci sono persone di buona volontà che provengono da diverse chiese, diversi contesti religiosi, che, come dire, hanno preso sul serio questo invito della comunità europea a interessarsi del tema dialogo e hanno cercato di elaborare una carta, diciamo, di intenti, che in sostanza dice: è inutile parlare di dialogo se non individuiamo quali sono i temi sociali che sono ancora nervi scoperti nelle politiche europee, e senza questa riflessione comune, no? Sono i soliti temi: la giustizia sociale, l'ambiente, la tutela dei diritti fondamentali della persona, soprattutto quelli legati ai diritti culturali e religiosi, senza appunto fare questa riflessione sullo stato dell'arte di questi tre temi. È inutile parlarne in modo generico, è inutile impegnare i responsabili di diverse religioni a passare da il dialogo teologico al dialogo sociale. Le religioni possono fare un dialogo teologico, ma questo ha una rilevanza relativa, se questo dialogo teologico diventa anche un motivo di riflessione sulle conflitti, le contraddizioni, i nervi scoperti della società europea, le religioni possono dire qualcosa di più concreto, senza impelagarsi magari in dibattiti teologici che diventano sterili, perché alla fine si va a scontrarsi su nodi risolti, tipo per esempio il nodo irrisolto che c'è nella lunga storia del conflitto fra protestanti e cattolici circa il primato di Roma, insomma si va proprio sempre a imbattere in questi nodi scoperti. Il secondo documento, sempre con porta il titolo di dichiarazione di Montserrat sulle religioni e la costruzione della pace in Europa, e questo è frutto di lavoro di alcuni leader politico-religiosi, perché nel 2008 a questa redazione di questo documento parteciperà anche l'ex presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Khatami, assieme a Ferdinando Mayor, ad altri personaggi di varie organizzazioni, sia del mondo musulmano, che del mondo cristiano, che del mondo hindu. Allora, la lettura di questi documenti, anche il secondo documento sostanzialmente dice: è inutile che noi ripetiamo la solita litania, no? Che dobbiamo in qualche modo intenderci fra religioni diverse, lasciamo perdere questi discorsi, ci rendiamo conto del fatto che, come dire, le religioni costituiscono un rischio nella società contemporanea, un rischio legato a due problematiche. Il rischio che le religioni corrono in questa fase, forse siamo ad una svolta oggi, ma nel 2008 non eravamo a questo punto, di essere trasformate le religioni in scudi protettivi delle identità immaginate come pure e incontaminate, e quindi le religioni come l'ossigeno che dà sangue vitale a un'identità collettiva che si percepisce attaccata da varie parti, invasa, mescolata. Le società in cui viviamo sono società in cui questa idea che l'identità pura dei popoli sia attaccata e contaminata, questa idea è rinvigorita prepotentemente e paradossalmente dopo la caduta del muro di Berlino, dopo l'89, è diventata sempre più potente questo immaginario delle religioni come la fonte della purezza dell'identità collettiva attorno alle guerre balcaniche, poi e ulteriormente esplosa questa idea che bisognava aggrapparsi alla corda di Dio, alla corda delle religioni per tenere legati, no, socialmente, culturalmente un popolo, identità collettive, dopo l'attentato alle Torri Gemelle del 2001, quando cioè è apparso anche fisicamente, non solo più nell'immaginario, ma fisicamente da New York, poi a Londra, poi a Madrid, la presenza di un nemico chiamato Islam. Quindi questi documenti ci dicono, ci danno una chiave di lettura, dice, è inutile che noi ci stiamo a interrogare cos'è il diario religioso, oggi siamo in una situazione di emergenza perché c'è questo rischio che Samuel Huntington aveva previsto e che in qualche modo poi era diventato uno slogan politico di maniera, cioè che saremmo andati verso un conflitto, un nuovo conflitto di terza generazione, di terzo tipo, che interesserebbe non più le ragioni politiche ed economiche da cui nascono i conflitti, ma risulterebbe questo conflitto, questo clash, questo scontro da conflitti anche di natura socio-religioso, culturale, socio-religioso o civilization, questo concetto che usa Huntington di civilization. Questo è il primo rischio. Politiche religiose di identità collettiva. E se voi guardate con attenzione un po' ciò che è accaduto in Europa dal 2005 al 2010, quindi a cavallo dell'anno del dialogo interreligioso, voi vedete che in tutta Europa sono nati nuovi partiti politici, in Olanda, in Belgio, in Finlandia, in Danimarca, c'è qualcosa anche in Inghilterra, che hanno elevato questa idea della difesa, della purezza dell'identità nazionale di un popolo via religione, attraverso la religione, contro un nemico religioso, è diventato il cuore pulsante del programma politico, di azione politica di questi partiti. Quindi questo è il primo rischio. Il secondo rischio, che si capisce nella logica di questo progetto fatto dall'Unione Europea di chiamare il 2008 l'anno del dialogo interreligioso, è, come si capisce, che in controluce c'è un problema che è questo. La comunità europea arriva molto tardi ad affrontare il tema della politica di integrazione in Europa dei nuovi cittadini di memoria e di origine immigrata, cioè arriva molto tardi. Cosa vuol dire molto tardi? Che i primi documenti che hanno un certo spessore, che hanno una certa anche lucidità di analisi, che rimettono in discussione una serie di presupposti dati per scontati, sono stati elaborati tra il 2004 e il 2005. Quindi 2004-2005, 2008 si arriva all'anno del dialogo interreligioso, interculturale interreligioso. Questi documenti sono uno del novembre 2004, che è The Common Basic Principle, cioè come dire, una specie di carta costituzionale dell'integrazione dei nuovi cittadini. Il secondo si chiama Integration Handbook, cioè il prontuario per come integrare i nuovi cittadini, gli ultimi arrivati, i penultimi, quelli che ormai sono in Europa da quasi 40-50 anni, perché spesso anche di questo si tratta, il paradosso e qui siamo di fronte. E infine, che è sempre il novembre 2004, e infine ce n'è uno del ottobre 2005 che si chiama l'Agenda for the Integration, di nuovo la parola Agenda for Integration. Quindi, mettendo assieme i due primi punti, no? Perché l'anno sul dialogo interculturale, perché dentro l'anno dedicato al dialogo interculturale c'è anche il dialogo interreligioso, la risposta che vi ho dato è: il rischio che le religioni diventino fattori di disintegrazione e che le differenze culturali e religiose siano un fattore che blocchi, no, la crescita democratica della società europea e, come dire, spinga le politiche di identità a rinchiudere ciascuno nel proprio enclave territoriale, ghetti etnici, se si tratta di minoranze, e quindi di rinchiudere le maggioranze che si sentono autoctone, attaccate dietro il muro protettivo di religioni fortezze, cioè religioni che hanno i ponti levatoi chiusi, non appunto ponti levatoi aperti con cui si può appunto passare e dialogare. Queste battute, insomma, che con cui cerco di darvi un po' criticamente la lettura del perché di questa tematica e di cosa significa anche per noi, dietro queste battute c'è, come dire, se avessimo tempo vi farei vedere come in realtà in questi anni, tra il 2001 e il 2008, si è accumulata una casistica di conflitti che coinvolgono anche la dimensione religiosa in Europa, per cui in effetti si capisce come mai le persone più sensibili e più illuminate della comunità europea abbiano preso seriamente sul serio questo tema. Conflitti che riguardano che cosa? Beh, riguardano almeno 3-4 tematiche importanti. La libertà religiosa, che conseguentemente riguarda la libera espressione, il culto, libertà di culto. Terzo, l'adeguamento di tutte le strutture, macrostrutture, che garantiscono non solo il funzionamento dello Stato, ma che garantiscono le pari opportunità a ogni individuo di accedere a beni comuni. Quarto, il ruolo non equilibrato riassegnato, il ruolo pubblico non equilibrato riassegnato alle diverse confessioni religiose. Brevemente, noi abbiamo tutta una casistica in Europa in cui l'esercizio libero del culto legato all'espressione religiosa è stato in alcuni casi limitato, discriminato e a volte anche impedito. C'è un dossier che si può trovare sul web curato da Stefano Allievi sui conflitti attorno alle moschee in Europa, quindi non è solo in Italia. C'è un dossier molto nutrito, molto interessante, dove magari dietro le questioni apparentemente burocratiche burocratiche, cioè non c'è lo spazio, non ci sono i parcheggi, non c'è l'imam giusto, di cui ci fidiamo, così via. La cosa interessante è che qualche volta il grosso di questa casistica riguarda le moschee, ma cominciano ad esserci una casistica che anche riguardano altre comunità religiose, come i Sikh, che fino a qualche anno fa non incontravano alcun tipo di problema, i loro templi venivano costruiti senza limiti, senza questioni giuridico-procedurali, insomma. Poi c'è tutta la questione, e il caso francese è quello più controverso, tutta la questione legata alla libertà di un individuo di portare simboli religiosi della sua religione. Allora, siccome nella tradizione francese lo schema è la religione è un fatto privato che non ha nessuna rilevanza pubblica, perché lo Stato è laico, non può riconoscere e identificarsi con una religione, chi entra in uno spazio pubblico con simboli religiosi in modo visibile, che siano visibili, non può, per legge non può. E quindi può riguardare il crocifisso, che come dice il primato d'Inghilterra, quindi non lo dico io, lo dice il primato d'Inghilterra, cioè un uomo di fede, insomma, che ormai è diventato un decoro, un oggetto di decoro, non più un simbolo religioso, vabbè, insomma, si può discutere. Quindi dal simbolo cristiano fino alla kippah ebraica, passando in mezzo per il velo che si dovrebbero mettere le ragazze o le donne musulmane, per poi, senza dimenticarsi che i Sikh maschi devono mettersi il turbante obbligatoriamente, non possono mostrare i capelli in pubblico. Quindi tutta questa questione in Francia è stata regolamentata per il no, con delle differenze di trattamento che non ritroviamo né in Inghilterra né in Germania, ma di fatto neanche in Italia, perché a parte la questione del burqa, l'Italia non ha mai fatto una legge per vietare alle ragazze e alle donne musulmane di indossare l'hijab, cioè quel velo che copre i capelli e incornicia la faccia e chiude, a seconda dei casi, il collo. Non c'è nessuna legge, quindi non... Però capite, siccome la Francia è dentro la comunità europea, uno Stato che mi fa una legislazione di questo tipo solleva dei problemi. E ultimo punto, il fatto che noi comprendiamo che noi abbiamo sempre di più cittadini diversamente abili in termini culturali e religiosi, cioè cittadini che parlano altre lingue religiose, che parlano altre culture, che si identificano con altri sistemi di valori e che abitano gli ambienti più diversi, dagli ospedali, alle scuole, alle carceri, a quelli che utilizzano i servizi sociali, eccetera. Allora, ci sono anche qui delle velocità molto diverse, ci sono degli stati che hanno fatto passi giganteschi per adeguare il funzionamento di questi servizi o di queste istituzioni, garantendo le pari opportunità di accesso. Cosa vuol dire pari opportunità? Sapete benissimo, vuol dire per esempio che se ho una mensa a scuola o in ospedale o nelle carceri, devo cominciare almeno a pormi il problema di tener conto delle differenze legate ai diversi regimi alimentari. Ai diversi regimi alimentari, no? Se voi, le comunità ebraiche sono piccole, quindi non sono così vistose, però anche le comunità ebraiche hanno il problema, se c'è una mensa in una qualsiasi struttura, di chiedersi: ma questa carne che sto mangiando è kasher o no? Come un musulmano ha bisogno di chiedersi questa carne è halal o no? E un Sikh ha sempre bisogno di chiedere: ma queste verdure, perché lui di solito è vegetariano, queste verdure da dove vengono? Chi mi garantisce che siano verdure pure? E così via. È uno sforzo organizzativo enorme, richiede molti investimenti, richiede formazione del personale. Cioè, io ho esperienza di formazione in carcere, perché ovviamente il personale carcerario non ha la cultura per affrontare questa nuova varietà. Ecco, questo tema quindi del dialogo interreligioso, dialogo culturale, come dire, decodificato, evoca problemi molto concreti, evoca una difficoltà della comunità europea in quanto tale nell'elaborare una politica comunitaria. Non c'è ancora. Perché? Perché finora è prevalsa la linea che ogni Stato si è regolato secondo le proprie tradizioni costituzionali, e quindi vuol dire secondo le proprie idee in materia di identità nazionale, secondo le proprie legislazioni specifiche in materia religiosa e secondo le politiche contingenti regolate in base allo schema primato dell'ordine pubblico oppure primato della coesione sociale. Il punto critico quindi qual è? È che, lo riassumo così, che da un lato non essendoci stata in nessuna, se non tempi recentissimi, nessuno sforzo per elaborare una cornice, per dire allora se siamo tutti dentro questo progetto di costruire una Unione Europea, non possiamo non avere una politica concordata per quanto riguarda l'integrazione di tutti quei tipi di cittadini nuovi, che ripeto, non possiamo più semplicemente etichettare come immigrati perché li conosciamo ormai, noi abbiamo già le seconde generazioni a scuola, quindi non possiamo chiamarli più immigrati, sono persone, cittadini, nuovi cittadini italiani con il trattino, perché devono aggiungere per definire se stessi un trattino. Sono, non so, italo-sic, no? Sono italiana marocchina, italiano-pakistano, cioè queste generazioni sono, quelle soprattutto nate in Italia sono una generazione avanti, diciamo. Ci sono anche quelli che non sono nati in Italia ma che sono arrivati piccolini da noi, che hanno fatto le scuole da noi, queste sono appunto anche loro, però sono col trattino fra due culture, fra due religioni, fra due contesti e così via. Ci sono evidentemente i loro padri e le loro madri, in alcuni casi sono anche ormai in altri paesi europei, ci sono i nonni e le nonne, quindi sono terze generazioni. Quindi l'idea che ci si debba ancora soffermare per definire questo tipo di cittadinanza, soprattutto di queste nuove generazioni, parlando di integrazione, è paradossale. E questo è uno dei punti critici di questi documenti che vi ho evocato, del 2004-2005. Si parla sempre di agenda dell'integrazione, si parla sempre di il manuale dell'integrazione. Certo, c'è un problema che riguarda i primi immigrati, certo, questo non c'è dubbio che vanno integrati, cioè bisogna dare ai primi immigrati gli strumenti per accedere alla cittadinanza, ma parlare di integrazione con le seconde, le terze o addirittura con le quarte generazioni è paradossale. Ecco perché questo termine non è che sia più di moda, diciamo, nel linguaggio politico. In che senso non è di moda? Nel senso che integrare è una categoria normativa. Cosa voglio dire? Io ho in mente un modello di cittadinanza, un modello, diciamo, perfetto di cittadinanza, e tu devi adeguarti, io ti considero straniero, estraneo, e tu devi adeguarti a questo modello. Sono io che ti dico cosa devi fare per essere cittadino come io penso che tu debba esserlo. Questo schema, che poi nel linguaggio corrente è quello che voi ci scappa, anche a me scappa, noi e loro, continuare a definire noi e loro, loro soprattutto quando davanti in classe, come avete voi, ragazzi che capisco che vengono da altre culture, da altre famiglie, che dire loro è un modo per disintegrare ciò che andrebbe integrato, cioè farli sentire, come dire, siete ancora estranei. Famosissima scenetta, appunto, che la racconto sempre, del ragazzo marocchino, di origine marocchina, nato in Italia, di origine marocchina, che a 18 anni, come sapete, chiede la cittadinanza italiana, perché questa è la legge ancora in Italia, cioè una persona nata in Italia da figli stranieri non ha automaticamente cittadinanza, deve chiederla, va appunto, fa la richiesta, il maresciallo tipo cosa, fa sempre venire sta storiera, mi fa sempre venire il maresciallo, quello che della fortunata serie televisiva di Don Matteo, come si chiama? Frassica, famiglia Frassica, che appunto immaginare la scena, Frassica di qua, e sto ragazzo, Youssef, sì, Mohammed Youssef, bravo, bravo. E allora lo fa parlare, parla dopo un po', ma tu parli bene l'italiano. Io sono nato in Italia, ho fatto le scuole in Italia, tutto. Ah, bravo, parli bene l'italiano. E allora gli dice, dammi allora una prova che ti senti italiano. E mi piace la pizza. E cosa doveva rispondere questo ragazzo? Mi piace la pizza. Che ormai no, dire che mi piace la pizza piace a tutto il mondo, quindi vuol dire essere cittadini del mondo. Quindi, tanto è vero che nel linguaggio, diciamo giuridico-politico inglese, la parola integrazione è sparita. Si preferisce ormai da un po' di anni parlare di cohesion, social cohesion, coesione sociale, e si è abbandonato completamente, perché l'Inghilterra ha fatto per lungo tempo politica di integrazione ragionando sul riconoscimento delle differenze etniche e razziali. Le politiche inglesi sono state interethnic and racial relations, quindi reificando le diversità etniche, religiose e culturali, dicendo, va bene, tu appartieni a questa comunità, bene, tu hai diritto a questi diritti, in quanto comunità, non solo quanto individui. Dopodiché si è passati a parlare negli anni 90, tra gli anni 90 e il fine degli anni 90, non più di ethnic race identity, ma di religious affiliation. Ecco perché, vedete che compare questo strano fantasma chiamato religione nelle politiche. Cioè è la politica, diciamo, rivolta verso queste comunità di origine immigrata che vengono identificate non più attraverso l'etnia e la razza, ma attraverso la religione. Per cui si parla sempre di più nel linguaggio delle politiche migratorie in Inghilterra, non lo so, di anglo-pakistano di fede musulmana o anglo-palestinese di fede cristiana. Cioè si aggiunge al trattino un altro trattino che è di tipo religioso. È evidente che se io faccio una politica in cui, come dire, di nuovo categorizzo, classifico in modo normativo le appartenenze, il rischio che poi non si riesca a promuovere nessun dialogo è molto elevato, cioè nel senso che ogni comunità, se voi siete andati in Inghilterra, spesso in alcune città del Midland, del Nord, voi vedete che ci sono dei interi quartieri, come dire, come se fossero sigillati da un punto di vista etnico e religioso, no? I bangladesi in una parte, gli indiani dall'altro, i pakistani dall'altro, ognuno vive per proprio conto, riproduce modi di vestire, stili di vita, cibo, come se fossero, non so, a Islamabad, Lahore e così via, Dhaka e così via. Che giustamente per cui la Merkel ha ragione quando si arrabbia e dice, in questo senso, che le politiche multiculturali sono finite. Ha ragione, nel senso, se le politiche di integrazione vanno costringono poi questi diversi gruppi a identificarsi con identità che sono in parte immaginarie, perché tu non puoi più dire a tuo figlio che è nato in Inghilterra, no? Che tu sei pakistano, tu devi seguire tutte le regole tribali della città patriarcale pakistana, quello non accetta. Cioè invece di favorire, no, il conflitto, che è un conflitto che è un buon i conflitti non sono mai cattivi di per sé, possono essere cattivi o buoni, questo è un buon conflitto, se fra le generazioni si discute e si capisce ciò che è buono di una religione, ciò che invece è il prodotto storico, che può essere benissimo abbandonato, non necessariamente per sentirsi, non so, musulmani, hindu o sikh, bisogna tenersi stretti questi simboli, no? Noi stiamo raccogliendo delle belle storie di vita di giovani sikh, che molti di questi dicono, ma perché non posso tagliarmi i capelli? Cioè, non è che non tagliandomi i capelli mi senta più sikh dentro di me, io mi sento sikh e mi taglio i capelli. no? E così via, potrei andare avanti. Vado alla fine. La conclusione di tutto questo discorso è che in Europa, non essendoci un abito uguale per tutti finora, cioè nessuno è in grado di dire ai francesi, agli inglesi, agli italiani, questo è il modello da seguire, tutti i modelli finora seguiti sono entrati in crisi oggettivamente, e l'unica cosa che è rimasta in piedi come idea interessante, e quindi in questo senso la seconda relazione un po' completerà, arricchirà quello che sto per dire con una battuta, è quello di immaginare modelli flessibili di integrazione, di inclusione, di coesione, chiamiamolo come volete, che partano dalla locale, che partono quindi dalla città come luogo simbolico, cioè tra la città e il luogo che permette di sperimentare politiche di sviluppo locale, in questo caso politiche sostenibili di coesione fra cittadini di culture e religioni diverse. Allora i modelli, qui ci sono, gli esempi ci sono vari esperimenti fatti in Spagna, in Inghilterra, a Bradford, a Madrid, a Barcellona, a Norimberga, per mettere in pratica questo modello di sviluppo locale sostenibile di integrazione, dove, per darvi rapidamente l'idea, attorno a un soggetto politico che appunto non può che essere l'autorità locale, no? Si creano delle reti di solidarietà, di lavoro, di progettazione, di programmi di valutazione costanti fra diversi attori che nella società civile sono presenti, quindi le scuole, le associazioni, i gruppi di volontariato, le chiese, le sinagoghe, i templi, cioè i tavoli dove anche i leader religiosi non parlano di massimi sistemi, ma dicono adesso su questo problema cosa facciamo? Per esempio, faccio un esempio molto semplice: se in un carcere, in una prigione, su 100 persone, 80 non sono più cattoliche, il prete cattolico, il cappellano cattolico, istituzionalmente è lì e fa spesso un lavoro suppletivo che non gli spetta, cioè fa anche un po' di assistenza ad altri. A quel punto si può, il direttore del carcere, le associazioni di volontariato che agiscono dentro il carcere, gli educatori e il cappellano cattolico, dire: facciamo un tavolo, invitiamo gli altri leader religiosi e poniamo il problema, cosa volete fare? Volete che questa popolazione resti senza assistenza spirituale, oppure pensate che invece l'assistenza spirituale di tipo religioso può aiutare la rieducazione del carcerato e quindi facilitare forse il suo reinserimento un domani? Cioè partire da problemi concreti, investire tutti gli educatori, gli attori che agiscono su temi delicati, sensibili, in particolare sulle nuove generazioni, e immaginare la città come dei laboratori dove si sperimenta e si esce da questo dibattito che ormai, secondo me, l'America l'ha fatto bene, al di là della battuta, questo dibattito multiculturalismo, non multiculturalismo, non ce ne importa niente, cioè il problema è concreto, perché quanti soldi sono a disposizione da parte degli stati per facilitare le associazioni che concretamente lavorano per risolvere i problemi, per prevenire i conflitti? Beh, questo ci interessa, no? I dialoghi di massimi sistemi non ci interessano più, e quindi le città intese come laboratorio di riconoscimento di differenze culturali e religiose è evidentemente un laboratorio in cui voi che siete appunto nel sistema educativo giocate un ruolo importante.